Claudio Cavalieri presenta Venerdì dell'Arte, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il venerdì dell'arte. Questa sera in puntata ho un artista che personalmente non conosco, anche se diciamo col mondo d'oggi, col mondo dell'internet, e dopo io sono anche abbastanza uno che guarda sui giornali quello che succede dal punto di vista artistico, perciò è un nome diciamo che avevo sentito ma personalmente non conoscevo, e venerdì scorso me l'aveva segnalata la Mutinelli, e avevo questo buco e perciò non sapevo come proprio riempirlo, ero sprovvisto di adesioni, e l'ho contattata e subito lei ha accettato a venire. Si chiama Alessia Carli e abita attualmente a Cles, anche se non sei originaria di Cles.
Buonasera a tutti e grazie Claudio per l'invito. Sì, io abito a Cles da quasi 10 anni, ma sono originaria di Mezzocorona, anche se sono abbastanza libera, diciamo, mi sento abbastanza cittadina del mondo. Ecco.
Ecco, e così prima, diciamo, della puntata, di solito si fa sempre due chiacchiere e ho capito che comunque sei una persona che, una trentina, perché io dico così, una trentina che ha cercato di capire com'è il mondo, perciò so che hai viaggiato e penso che questa cosa sicuramente ti sia servita a livello personale, ma anche a livello artistico, perché un'apertura mentale dei noi trentini che siamo piuttosto chiusi, no? Si, ci chiamano gli orsi, è vero, in un certo senso, noi siamo un territorio che è piuttosto chiuso in mezzo alle montagne, schiacciati in cima all'Italia, perciò diciamo, se si hanno dei contatti fuori dal Trentino sicuramente è una cosa positiva e costruttiva, io direi.
Sì, io ho viaggiato, ma viaggio ancora tanto, di solito passo l'estate con la mia famiglia, il nostro furgoncino dell'87 in giro per l'Europa. Sì, viaggiare è proprio una parte di me essenziale. Sono una persona molto inquieta, mi dicono sempre così per prendermi in giro che quando sto ferma troppo lungo ho paura di mettere radici dai piedi. Quindi, e devo dire sì, insomma, il mondo mi attraversa, ecco, le esperienze che faccio, le cose che vedo mi passano dentro e io le restituisco grazie all'arte, questo sì, sicuramente.
Ma diciamo, da come ho capito, tu non hai seguito un percorso verso l'arte, ma l'arte è uscita a un certo punto, a una certa età, adesso mi dirai più o meno dopo le tue esperienze, perché ho visto che dal curriculum tu in realtà ti sei laureata a sociologia nel 76, perciò direi...
No, io sono del 76.
Ah, sei del 76, perciò sei laureata in che anni?
Mi sono laureata nel... fammi pensare...
Negli anni 80?
No, 2001.
Ah, 2001, perciò diciamo non... Mm. No, perché volevo...
Io sono del 76, sì, mi sono laureata nel 2001 in sociologia, poi ho proseguito, ho fatto un master in Inghilterra in psicologia sociale e poi sono un po' andata nel pallone, perché diciamo che pur piacendomi tutte le cose che ho studiato e ho fatto, ma non era quella la mia strada. Mi sono data un po' per, come si dice, mi sono data un po' per scontata per tanto tempo, ma a un certo punto questo bisogno di esprimersi attraverso l'arte è stato più forte e si è fatto sentire sia fisicamente che mentalmente. Quindi io nel 2005 ho proprio iniziato un percorso diverso, insomma, che è quello che sto portando avanti tuttora, e è quello dell'arte. Io sono un'artista autodidatta, però...
Però l'autodidatta in che modo? Cioè, nel senso proprio completamente autodidatta, o hai avuto contatti con persone o hai frequentato dei corsi? Cioè, perché
allora,
cioè, l'autodidatta ormai è diventato una cosa a ventaglio, diciamo, no? In puntata ho avuto anche uno o due artisti che addirittura autodidatti proprio utilizzando i video che trovano nel mondo dell'internet, okay. Perché al giorno d'oggi al limite non c'è proprio il contatto, non c'è bisogno, però...
Io internet senso
lo usi o non lo usi?
Sono un animale molto sociale, anche se penso negli anni passati mi piaceva molto il contatto con le persone, quindi devo dire ho imparato tanto da persone che sono state molto importanti nel mio percorso artistico, che per alcuni periodi mi hanno affiancato, ma poi ho sempre cercato la collaborazione con gli altri. Il confronto, il guardare, l'osservare, quindi questo principalmente. E poi io sono una persona abbastanza determinata, quando mi metto in mente una roba vado, abbasso la testa tipo a mo' di ariete. Quindi c'è cioè, raggiungere per esempio la padronanza su una tecnica era una cosa che facevo io poi da sola, magari nel mio studio a suon di tentativi ed errori. Però ecco, internet sì, soprattutto in questi ultimi anni, ho seguito anche qualche corso, devo dire, come hai detto tu, su internet, però ecco, mi piace il contatto vero con le persone, quindi confrontarmi, dialogare, guardare cosa fanno gli altri, come lo fanno.
Ma, tu mi dici delle cose che io apprezzo molto, però direi che la maggioranza... E degli artisti questa cosa non la fanno.
No, non è vero, quelli che ho incontrato io.
Perché io ti dico che la maggioranza degli artisti sono piuttosto individualisti. Metterli insieme a lavorare, a scambiarsi delle idee, a scambiarsi anche degli aspetti tecnici così, non è così scontato. Se si crea una sintonia è fattibile, però... direi che non è una cosa proprio così scontata e vedo anche io conosco anche diversi artisti fuori la maggioranza diciamo lavorano singolarmente e direi è quasi in più anche una mentalità proprio italiana, latina. Perché se andiamo invece nel mondo nordico, andiamo nel mondo tedesco, andiamo nel mondo dell'ex Germania, nell'ex l'est, diciamo, la collaborazione è una cosa che sentono molto di più. Cioè noi abbiamo un po' questo marchio proprio individualistico, proprio dal punto di vista artistico.
Sì, no, è vero, nel senso... Io mi sento anche fortunata perché ho incontrato anche delle persone con cui sono riuscita a condividere. Però è vero anche quello che dici, insomma c'è abbastanza competizione e ognuno poi vuole tirare un po' l'acqua al suo mulino, questo è anche vero. Però anche le realtà, cioè piccole realtà per quello che mi riguarda, però insomma hai nominato Sara prima, e con loro, con le Giralune, che è questo piccolo collettivo, ci siamo conosciute nel 2006 ormai, e a periodi alterni, per carità, con la nascita dei figli e tutto, però siamo sempre rimaste in contatto e devo dire quando ci vediamo, pur appartenendo a mondi anche artistici molto diversi, perché anche per espressione, riusciamo sempre a trovare un punto di equilibrio, un punto di incontro e secondo me è sempre uno scambio arricchente, ecco, anche semplicemente organizzare magari una piccola collettiva, però c'è uno scambio, no? Perché ma tu cosa hai fatto? Ma come l'hai fatto? Ma dai che se sento ti dico, cioè solo per il fatto di essere qua per esempio io lo devo a Sara, quindi queste piccole cose, per me le piccole cose ecco sono importanti e forse perché sono anche così io succede che poi ci siano degli artisti con cui riesco a collaborare insomma. Ne potrei citare altri se si può.
Ah, sì, non c'è problema.
Cioè, penso a Renato Sclaunic, per esempio, con cui ho da anni questa piccola collaborazione. Lui scrive e io illustro questi piccoli libri che lui autoproduce nella sua piccola casa editrice. Però è un rapporto che va avanti da anni, insomma, lentamente, perché poi anch'io devo dire ai miei tempi, però... Ecco, quindi io apprezzo molto queste piccole cose e devo dire che gli artisti che ho incontrato hanno sempre avuto apertura nei miei confronti, come io ce l'ho avuta nei... Forse anche il modo di porsi a volte, no?
Sì,
che cambia le
io direi
cose.
che è abbastanza importante proprio se fra persone, diciamo, creative e espressive si crea un po' di sintonia. Allora sì, ci può essere, diciamo, si creano dei legami.
Sì.
Comunque mi hai nominato Sara, mi hai nominato Slaunice, che lo conosco anch'io, e perciò comunque mi dici delle persone che comunque sono... diciamo, cercano di avere un'apertura mentale, questo
Sì,
voglio
sì.
dire, perché io ribadisco abbastanza nel Trentino, non sono tantissimi gli artisti che hanno un'apertura mentale tale, diciamo, di creare poi delle collaborazioni vere e proprie, perché diciamo, questa cosa, diciamo, è abbastanza radicata, diciamo. Ecco, vedo anche in puntata, diciamo, ci sono state diverse persone, però vedo che la stragrande maggioranza, diciamo, lavorano da soli. Sono anche proprio tanti che non cercano, che non so, di collegarsi a un'associazione, che dopo possono crearsi dei legami e creare delle sintonie, dei piccoli gruppi collettivi, gruppi che si possono chiamare in vari modi,
Sì.
diciamo, non sono tantissime le persone che lo fanno. Perciò questa cosa, per conto mio, è molto importante invece, perché io sono sempre convinto che se si cercano di unire persone creative, persone che hanno una forte espressività e hanno anche una apertura mentale, è il massimo, e di solito vengono fuori delle cose molto interessanti e arricchenti poi per tutte le persone che decidono di coinvolgersi in queste cose.
Sì, sono convinta anch'io di questa cosa. È bello stare insieme. Forse il segreto anche sta nel non sentirsi sempre in competizione con gli altri, no? Cioè, tante volte, forse perché anche l'arrivo nell'arte sembra sempre essere quell'arrivo di nicchia, dove ci stanno solo pochi, no? E allora tante volte per arrivare lì ci si sente in competizione, ma se si abbandona questa frenesia del dover arrivare da qualche parte e si pensa all'arte come qualcosa, come dici te, di arricchente, di nutriente, allora si vive quel momento ed è bellissimo, è pieno e poi dà anche agli altri.
Ma devi pensare che comunque, allora io dico, spesso ho detto anche qua in puntata che, diciamo, persone privilegiate che hanno una creatività, un'espressività, ce ne sono tante. Il problema è sempre andare al di là dell'opera, quello che c'è dopo, il concetto del mercato, il concetto di muoversi, di organizzare. È lì le difficoltà, è lì che viene fuori la competizione.
Sì,
È
sì,
lì
sì.
perché, e poi fra l'altro, bisogna ragionare che anche nel mondo artistico, non solo nelle arti visive, c'è un po', il mito di arrivare, a avere successo, fare i soldi. Perciò questo modello è veramente molto forte. Poi pensiamo in campo musicale, in campo, che ne so, nel cinematografico, cioè tutti quei campi, no? E perciò questa cosa messa anche nell'ambito delle arti visive è complicato e che noi, tutto sommato, viviamo in una realtà piccola, perciò questa competizione è minore, perché ci sono tante persone che decidono di fare gli artisti, però al limite hanno anche un altro lavoro.
Ah sì,
Perché se invece devi vivere di arte,
è dura.
allora comincia a diventare un guaio. Per esempio, anch'io ho fatto l'insegnante e dico: vabbè, almeno quello lo faccio, dopo l'artista lo faccio, riesco a fare lo stesso. Perché se poi devi vivere di arte, noi abbiamo invece a scapito che viviamo una realtà piccola, cioè dobbiamo muoversi, dobbiamo andare, che ne so, almeno sulla Verona, dove c'è, chiaro, Verona è 5 volte Trento, e se vai in Lombardia ancora di più non se ne parla. E noi abbiamo probabilmente la fortuna di vivere in un territorio chiuso dove si può invece lavorare e
Sì, ci sono tutele
sperimentare.
diverse.
Realtà più piccola, che probabilmente questa cosa, diciamo, è a livello più basso, e Però diciamo poi bisogna diciamo, avere la fortuna di conoscere delle persone che si creano della sintonia. Adesso pensiamo anche a questi 2 anni di caos sanitario, è stata una bella botta dal punto di vista artistico. Vedo che adesso tutti quanti hanno un po' l'ansia, hanno la voglia di fare, però non è così facile, perché, come dico, stare in studio, fare le opere, quello dopo, diciamo, di queste opere
passo successivo.
Cosa facciamo? E lì cominciano a esserci i problemi. Ci sono un investimento di soldi, bisogna recuperarli, se no bisogna metterli, cioè diventa un po' tutto complicato.
Ah sì, 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 concordo.
Vabbè, poi diciamo, devi così spiegare un po' agli ascoltatori, perché in trasmissione usiamo la parola e cerchiamo di con le parole di spiegare le immagini, e può diventare anche complicato. Perché tu fai una figurazione molto particolare, cioè la tieni ribaltata.
Sì.
Ma ha un riferimento a un qualcosa, diciamo, che hai recepito a Oriente? O una cosa... Perché mi dà molto, diciamo, di qualcosa sicuramente di non europeo.
È sempre la domanda che mi fanno sempre, perché è proprio la mia caratteristica, perché io disegno a testa in giù e disegno donne a testa in giù, insomma, quindi questo è quello che faccio. E questa domanda me la sento fare praticamente sempre. Non c'è una risposta precisa, è quello che io vedo quello. Per me noi siamo radicati nella testa, e il corpo si esprime liberamente. In realtà questa cosa è iniziata un po' tanti anni fa, quando ho iniziato a dipingere, facevo dei grandi quadri ad olio e rappresentavano gli alberi. Io negli alberi vedevo queste figure, vedevo queste donne che avevano come capelli le radici e andavano in su, e quindi ho iniziato lì. Ma poi questa cosa è rimasta molto potente e io non riesco a disegnare in altro modo. Per me c'è una donna che è un piedestallo del mondo, e attorno a quella donna costruisco tutto il resto. Non è che io lavori sul concetto di femminilità o di donna, è che solo quel corpo, quel viso diventano un piedestallo per tutto il resto, diventano una presenza, una, non so, una divinità a volte. Forse sono un po' animista nelle cose, però ecco, è un po' quello. E mi sembra, perché se anche a volte disegno e guardo me stessa, io se mi guardo, non so, mi sembra sotto sopra. Cioè guardo verso il basso, vedo le mani e disegno la mano, ma poi nel foglio va in su. Quindi è proprio una rivoluzione. E poi mi piace il fatto che, vabbè, per me ormai è un'abitudine, sono abituata a vederli così, ma chi guarda un mio quadro, un mio disegno, deve per forza mettersi un po' in discussione e capire che c'è stato un ribaltamento, un altro punto di vista, e quindi mettere in discussione le coordinate con cui di solito guarda la realtà, no? E mi piace questa cosa, che ti devi un po' fermare e ricomporre i pezzi, perché altrimenti non puoi decodificare l'immagine.
Io per esempio sto, mentre tu stai parlando, sto guardando delle immagini, e comunque questa scelta, diciamo, estetico formale di fare queste figure ribaltate, comunque attirano molto l'attenzione, comunque, perché diciamo, l'occhio non è abituato a diciamo, tradizionalmente, diciamo, come è impostato il corpo umano, diciamo, la visione dell'uomo, di vedere le cose in un certo modo, perciò vederle ribaltate fa fatica, lo riesce a capire, e dopo va a scoprire comunque il quadro è lo stesso. Che poi, diciamo, queste figure possono così anche avere un po' il riferimento a qualcosa di terra madre, legato alla vita, legato all'albero, sicuramente è presente. Io direi che comunque ci può essere anche quasi a volte il riferimento a qualcosa proprio di sicuramente di non occidentale.
Sì.
Poi può essere l'Oriente, può essere anche l'Africa, perché vedo che comunque a volte usi anche dei colori molto molto forti, che non sono però colori forti espressionisti. Direi che c'è più un legame così, al mondo africano, diciamo, quando usano i colori nelle tribù, o comunque nelle tribù che ancora preservano così un qualcosa di primitivo, diciamo. Che non è arrivata ancora la modernità, no? E perciò il dipingersi, usare certi tipi di colore è importante, è qualcosa di mistico, può essere di qualcosa che è legato anche alla religione o anche a uso e costumi, comunque, perché diciamo, il dipingersi, il dipingere può avere tante sfaccettature.
Sì, riesci sempre a cogliere le cose prima. Devo dire che le cose che tu stai guardando, sono cose che ho fatto anni fa, ma che nascono da due viaggi in particolare. Uno è stato in Africa e l'altro è stato in India. Quindi ecco.
Vedi che comunque il tuo viaggiare è bello, perché non è un viaggiare, diciamo, solo dal punto di vista turistico, è un viaggiare e cercare di capire.
Sì.
E questo comunque denota la tua creatività, la tua espressività che avevi dentro, che hai dentro, che viene fuori, che diciamo non si basa solo da un concetto esteriore, ma cerca di andare a capire, a carpire, entrarci dentro, e è una delle cose che di solito le persone creative hanno, diciamo, e è una fortuna.
Sì, io penso che cioè qualsiasi persona creativa è creativa sempre, anche quando non sta dipingendo, no? Cioè, è proprio una modalità di guardare al mondo. Cioè, io quando mi guardo in giro vedo sempre quella cosa che poi la puoi estrapolare dal contesto, è la linea, l'abbinamento di due colori, o comunque, non lo so, una sorta di quadro. O cioè un'ispirazione, cioè alla fine si trovi sempre qualcosa che ti riporta lì, no? Quel desiderio di rifare tu quell'esperienza o quel mondo che vivi a livello creativo, no? Di ricreare proprio di ricreare il mondo, non so come esprimermi, però sì.
Allora, facciamo la pausa e poi
Va bene.
riprendiamo. riprendiamo la nostra chiacchierata con Alessia e direi che in questa pausa mi sono preso un po' la briga di guardare questo catalogo che ha sotto mano e invece che guardarlo con le figure ribaltate come fai tu, io l'ho visto,
guardarlo diritto.
Guardalo diritto e direi che queste opere sono ancora ancora più interessanti perché si possono in realtà vedere dal rovescio e anche dalla parte diritta e non sono diciamo dal punto di vista formale, dal punto di vista dei pesi, anche dei segni, dei colori, diciamo non cambiano, cioè per conto mio riesci a darlo lo stesso, perciò tu in realtà fai un'immagine capovolta che per conto mio però si può vedere anche in modo normale e riesce a creare un equilibrio lo stesso, perciò questa cosa direi che diventa ancora più potente, cosa, non so perché mi vengono in mente i tarocchi, mi vengono in mente le carte da gioco, mi vengono in mente questo mondo che diciamo
ambiguo,
può essere visto, può essere visto in negativo, che però diciamo esiste ancora, però con in modo strano, che però fino al 500 era molto riconosciuto, anzi era ben visto alle corti, roba varia, poi con l'avvento bene o male purtroppo del Concilio di Trento questa cosa è stata un taglio totale, però esisteva diciamo nel modo di vivere dei nobili dal Medioevo, diciamo, questo riferimento a queste cose ambigue, particolari, diciamo, che non avevano andavano al di fuori, diciamo, della religione, perché non era così ancora forte, perciò direi che è molto interessante e così mi sono preso la briga di vederle dalla parte, diciamo, dove non sono state create, ma in realtà rimangono in piedi lo stesso, perciò è una doppia bravura, perché vuol dire che diciamo dal punto di vista della costruzione dell'opera che vai a fare, l'equilibrio riesci a darlo, e direi riesci a darlo molto bene, e non è una cosa proprio che viene fuori facilmente, bisogna avere una buona diciamo creatività, ma anche un buon concetto, diciamo, di costruzione di quello che vai a fare.
No, ti ringrazio per il complimento. Hai toccato ancora una volta, pur senza esserci parlati, delle cose di me molto vere. Dico solo questo, io realizzo le mie cose proprio così come le vedo, insomma, capovolte, diciamo, quindi per me sono appoggiate sulla testa, però nella costruzione poi io metto tanti elementi, dicevo prima era la donna a piedistallo, tanti elementi che sono invece diritti. Questa cosa confonde a volte, però fa sì che magari girando anche il quadro ci sia sempre qualcosa di diritto e qualcosa di rovescio, quindi forse in questo gioco non cambia poi molto. Dopo io faccio fatica a guardarle storte, cioè dritte. Ma per quello che dicevi prima di questo concetto del doppio e così, sì, ci sono... sono molto legata a tutta questa cosa di cui parlavi, questi bestiari del Medioevo, questo modo di guardare al mondo così cupo e così mi attirano, mi affascinano, quindi c'è tutte le cose che sono un po' magiche, che hanno quell'aura intorno di dualità e di magia, mi affascinano, ecco. Sono anche ispirazione, insomma, non so, trovare libri vecchi con immagini sfocate che rimandano a cose antiche,
allora,
mi cattura proprio.
Dal punto di vista artistico, una corrente che segue un po' queste cose è un po' la poesia visiva e l'arte fluxus, adesso che mi viene in mente. Tu probabilmente navighi sul filo del rasoio, diciamo su queste correnti, diciamo, poi per conto mio c'hai anche qualcosa sicuramente su altri disegni che vedo qua sotto occhio, il concetto comunque del segno che tende a creare una storia, a illustrare, che comunque... È molto importante, diciamo, perché spesso gli artisti tendono a creare dei momenti, no? Tipo dei flash fotografici, diciamo, o campo cinematografico, creare una storia, qualcosa così, diventa più complicato. È possibile, però non è così anche lì scontato. Tu, per conto mio... diciamo, ci può essere sicuramente, non so adesso se sbaglio, ma può darsi che ti venga fuori anche cosa che tu a sociologia hai studiato, non c'è da fare, perché la psicologia,
No.
diciamo, è quella che, diciamo, con la nascita della psicologia, con la nascita di Freud, c'è stato un grosso scossone dal punto di vista artistico, perché è entrato... la psiche è entrata nel cervello, diciamo, e perciò tutto questo ambiente sicuramente è stata un'iniezione, diciamo, importante all'arte che tantissimi artisti vanno a prendere, e dopo ognuno riesce a mettere, però è una cosa molto molto importante per conto mio, e anche tuttora nella contemporaneità, anzi forse direi ancora di più, perché le cose, le problematiche ci sono, e sono pesanti anche allora, non era solo a fine 800 e primi 900, anche se viviamo nel benessere così, in realtà le problematiche ci sono, e perciò l'aspetto psicologico, l'aspetto psichico è importante, e l'artista sicuramente queste cose le sente, poi con i mezzi delle arti visive riesce a metterlo nelle opere, diciamo.
Sì, io appunto dicevo prima, ho avuto questo percorso da autodidatta e a volte ho rimpianto un po' di non aver fatto invece un percorso canonico, però in realtà sento che tutto quello che ho fatto ha concorso a farmi diventare quello che sono, no? E a farmi esprimere come mi esprimo. Perché, come dici tu, anche a livello magari un po' inconscio, però ritornano tantissime cose che io ho studiato e ho comunque hanno formato la mia mente, no? Il mio modo di guardare al mondo, e sicuramente studiare sociologia, ma anche psicologia sociale dopo, ho fatto un percorso che era molto incentrato sulle emozioni, su queste cose qua, quindi c'è, sicuramente è presente. Ed è presente anche un'altra cosa che hai detto non so se sbaglio, no, non sbaglio, ormai libro aperto, ma questa cosa del raccontare storie. Molto, io quando lavoro per storie, ma no, non è che sono delle storie che io so, perché non è che dico adesso racconto questa storia. Cioè, la mia arte è molto autobiografica, io parto sempre da me, ma c'è sempre un bisogno, un qualcosa che deve venire fuori e io lo tiro fuori finché c'è. Poi si esaurisce, è per quello che tu vedi queste storie, ma perché ci sono? Perché io continuo a lavorare sulla stessa cosa finché questa cosa non si esaurisce, ma può essere una forma, può essere il fatto che ci sia un elemento piuttosto che un altro, o dei colori, o una certa tecnica, non so. Cioè.
Ma una cosa che, diciamo, non so, ma diciamo, la laurea poi ti ha permesso di fare un lavoro o vivi solo di arte?
No,
Perché?
magari,
Ah, ecco.
però diciamo potrebbe essere un obiettivo, mi piacerebbe.
Tutti, però, diciamo, è abbastanza complicato. Guarda, io ho fatto l'insegnante, perciò tu hai messo a frutto, diciamo, quello che hai studiato.
Sì, ho lavorato anch'io a scuola, nelle scuole elementari, con i progetti di lingue, e collaboro con varie associazioni, sempre in ambiti che riguardano sia l'arte che i bambini, quindi sono cose comunque mie, ecco, dove io riesco.
Perché, per esempio, in questi anni, diciamo, direi pure un po' dagli anni 2000, è andato un po' abbastanza di moda anche il concetto dell'arte terapia, perché è nata nelle grandi città dove sicuramente le problematiche sono maggiori, l'assenza di natura, l'assenza di contatti umani, però vedo che bene o male è arrivata anche qua nel Trentino. Io dico che dopo su certe cose siamo ancora fortunati perché bisogna dire che probabilmente, lo dico anch'io spesso, come trentini non ci rendiamo conto, diciamo, della fortuna di vivere in un territorio che certe cose le ha ancora mantenute. Chiaro, limate e tutto questo, però sicuramente non è andare nella grande città dove i rapporti, il contatto umano, anche nell'ambito scolastico, la natura, il lavoro, così è sicuramente stressante e molto pesante, e perciò con gli anni 2000 sono nate queste esperienze. Fra l'altro, tantissime esperienze, perché l'ho visto anche così proprio tramite il mondo dell'internet, nato proprio dall'aspetto femminile più che dall'aspetto maschile. Probabilmente io sono convinto che certe cose le donne riescono a sentirle meglio che gli uomini. Io sono convinto che la sensibilità è una sensibilità sicuramente diversa. L'uomo
Fa più fatica.
per tutti i secoli, diciamo che si porta dietro certe cose, sì, le ha limate, ma non completamente. Probabilmente la donna, per vari motivi, ha una semplicità diversa, perciò sono nate, diciamo, questo discorso di arte terapia, che poi è star bene usando l'arte. Però anche nelle tue cose c'è un qualcosa, diciamo, di cercare di andare contro un qualcosa che crea problemi alla persona. Io almeno sta cosa
Ma
qua
sì,
la percepisco, diciamo, ecco.
come ti dicevo prima, le mie opere sono autobiografiche e nascono comunque da momenti miei di vita, di emozioni, di cose che poi credo anche un po' tutti gli artisti abbiano questa cosa, no? Parti da te e quello che esce è per tutti, poi ognuno prende e
Se tu lanci un
mette,
segnale, poi.
infatti. Però io credo molto nell'arte come l'arte salvifica, quello che dicevi, quindi può riallacciarsi al concetto di arte terapia. Però c'è una frase che mi piace tanto, è la bellezza salverà il mondo di Dostoevskij, no? E ci metterei l'arte salverà il mondo, perché ci fosse più arte per tutti, secondo me saremmo tutti meglio. A me l'arte mi aiuta, per me è la mia terapia. Quindi sì, io faccio su di me arte terapia, ma perché l'arte ci dà veramente degli strumenti e delle armi e delle soddisfazioni, non solo a noi mentre la facciamo l'arte, ma quegli stessi strumenti e quelle soddisfazioni le potrebbe dare a chi di arte usufruisce, per esempio. Quindi portare più arte, che l'arte sia possibile a tutti e in forma giocosa, secondo me sarebbe uno strumento importante. Pensiamo alle scuole, insomma, dove
Io,
abbiamo
so,
esperienza
io,
entrambi.
io sono d'accordo,
Cioè.
ma probabilmente questa cosa non è voluta dall'alto, io ti dico. E lo dico senza nessun problema.
Probabile.
Io vedo, diciamo, a parte, diciamo, il discorso artistico, ma il concetto del fare manuale, la scuola l'ha distrutto. Che ne so, tutti si laureano in lingue, si laureano in scienze sociali, in comunicazione, tutte quelle. Ma dopo dove vai a trovare il lavoro? Perché per conto mio, l'aspetto artistico è molto legato anche al concetto del fare manuale. Poi non ha importanza uno che
Sì,
materiali usa,
come.
no? Però io mi ricordo primi anni di insegnamento, che ne so, mi potevo fidare a un alunno di dargli in mano un taglierino per tagliare. Gli ultimi anni no, perché si tagliavano, era una cosa micidiale, proprio un disastro molto, per esempio, dal punto di vista maschile, per esempio, nell'ambito scolastico. Le ragazzine già si barcaminano, è una cosa diversa perché probabilmente questa evoluzione, diciamo, che la donna è più presente nella società esiste e è sempre più radicata, perciò piano piano si fa la sua strada, e invece vedo questi maschietti sono veramente ridotti male, ma dopo si vede anche da quello che si sente alla radio, si sente delle cose che sono veramente dici, ma cosa viene fuori? Però questa cosa è un peccato, perché noi, ma questa cosa si è sentita anche spesso, la dicono, però dopo non c'è quello che si dovrebbe fare. Bisogna pensare che proprio nell'ambito artistico generale, noi siamo in uno stato bellissimo dal punto di vista artistico, turistico, abbiamo una storia che è millenaria, importantissima, così, però l'aspetto artistico è visto come una cosa di ripiego, e sono poche e fortunate le persone che riescono a vivere di arte, perché pensiamo anche solo in campo musicale, chi suona uno strumento, eppure ce ne sono tantissimi ragazzini che sono bravi a suonare uno strumento. Pensa a noi, che abbiamo un po' una tradizione austriaca delle bande, dei paesi, è una cosa che socializza anche, fra l'altro, così, però
sembra che l'arte sia sempre gratis.
Esatto, brava. Esatto.
Vabbè, tanto la sai fare. Vabbè.
Esatto. Ma io sono convinto, ma pensa che poi in realtà siamo governati da persone che usano invece l'arte, perché usano la pubblicità, usano il concetto delle immagini, cioè che lanciano messaggi importanti legati al vivere, al consumismo, tutta una cosa, e perciò lì è una contraddizione, cioè l'arte che è al servizio di un creativo, che è al servizio nel consumare roba varia, che però dopo in realtà va a rovinare le persone, perché sì, va bene il benessere, ma va così, ma quando è troppo spinto qualche domanda
arriviamo un po' al collasso,
me la faccio, diciamo. Vabbè. Sì. Ecco, poi ho visto altri disegni che ho sott'occhio, e anche questi comunque sono molto grafici, sono molto illustrativi. Sono veramente da qualche libro di favole legato a qualche storia di qualche bambina che risolve qualche problema, che no, mi dà l'idea di trovare questo aspetto femminile che cerca di trovare delle soluzioni, comunque.
Ah, mi dà l'idea
di, mi dà l'idea di almeno io ci vedo un qualcosa, diciamo, di speranza, di positivo, di poter vedere nel piccolo se si riesce a fare un qualche cosa, e questo per me è anche abbastanza importante, perché sono convinto che l'arte può lanciare dei messaggi positivi per star meglio, ma anche per qualche possibile cambiamento che sicuramente non farebbe male, diciamo.
Ma io sono molto legata al mondo dell'infanzia. L'infanzia è un po' come la vedevano i surrealisti, questo contenitore da dove esce, come un calderone di una strega, esce poi tutto quello che noi diventiamo e siamo, no? Però ecco, sono molto legata a quel mondo lì, e in questi ultimi anni ho anche cambiato tecnica. Adesso io mi occupo tanto di stampa manuale, ma mi accorgo sì di metterci tanto di questa cosa qua, di questo mondo infantile, ma come dici tu, che riporta delle cose piccole, ma che sono i semi da dove nasce tutto, quindi non sono piccole, no? Sono cose grandi alla fine.
Facciamo l'ultima pausa, poi gli ultimi 5 minuti.
Va bene.
Riprendiamo la nostra chiacchierata negli ultimi 5 minuti della puntata. Vedi che l'oretta è volata. Se si chiacchiera veramente fra due persone, che anche se io non ti conoscevo, che però
sì, ma ci siamo capiti.
Vedi, c'è stata una sintonia e è importante, perché in realtà è uno scambiarsi delle idee, delle cose che frulla dentro nel cervello, e è importante non tenersi dentro, ma riuscire anche a scambiarsele. Allora, io un po' diciamo, dal punto di vista espositivo, vabbè, in questi 2 anni anche tu hai risentito la chiusura, sei riuscita a lavorare a casa?
Sì, ho risentito della chiusura neanche tanto, perché devo dire che era già da un po' di anni che soffrivo un po' di questa modalità espositiva. E sono alla ricerca, devo dire, di qualcos'altro. Non trovo grande soddisfazione nel fare una mostra, la collettiva e la personale, non so ancora bene cosa. In realtà quello a cui io tendo e la strada che vorrei, insomma, seguire in questo momento è un po' quella dell'editoria e dell'illustrazione, quindi mi sono, ecco, concentrata su quello, e penso si evinca anche dalle cose che faccio, dalle tecniche che uso adesso, insomma, che sono, come hai detto tu, più grafiche, perché è un po' quello a cui ambisco, diciamo.
Ma per esempio, io faccio parte della Congruenze, e da noi girano spesso poeti. Abbiamo creato dei legami con un'associazione di Lives, Lettera 7, roba varia, e io per esempio sono stato uno di quelli che ha buttato l'idea, perché a me vedere un librettino di poesie senza immagini
non si può guardare,
io non riesco a vederlo, cioè io almeno io sono di quelli che mi piace che diciamo le arti si incastrino fra di loro, che siano complementari, perciò l'immagine e la parola messe insieme per me sono molto più potenti che non solo le immagini o solo le parole, perché anche a livello sensoriale, diciamo, del modo di vedere dell'occhio e del cervello, è una doppia informazione, e per conto mio è una cosa più potente, è più interessante e fa pensare di più. Se ti capita di fare un giro, per conto mio potresti sicuramente trovare qualche contatto e potrebbe nascere qualche tipo di collaborazione. Fra l'altro, da un po' di tempo gira anche una persona che conosci, che è Renato Slaunic, perché lui, diciamo, è venuto come poeta, però poi in realtà lui fa poesia visiva, perciò diciamo ha questa l'aspetto artistico particolare e il concetto della parola, però lui riesce poi a dargli anche l'aspetto del, diciamo, nel campo delle arti visive. E dopo altre persone potrebbe essere...
Sì, mi incuriosisce, ti ringrazio di questo per invito, perché verrei molto volentieri.
Per esempio il 25 abbiamo una serata con un poeta di origine sarda, Massolle, che è amico di un artista di Volano, della De Simoni, da anni, e abbiamo concordato e facciamo una serata con le sue poesie, per esempio. Perciò potrebbe essere
un momento.
Un momento di conoscere, di vedere se quello che vorresti fare riesce a concretizzarsi.
Va bene, no, volentieri, magari contatto Sara e vengo con lei.
Tu senti Sara che è una socia, sì, che si dà da
lo
fare.
Lo so.
Allora, noi ringraziamo Vito in regia, io ti ringrazio della tua venuta e a venerdì prossimo.
Vi ringrazio anch'io.
Venerdì dell'arte, valorizzazione dell'arte trentina attuale.
RRMT, Radio Music Trento.